Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Parlerà il pastore Fabio Notarnicola. Buon ascolto.
Alleluia, ci siamo. Siamo alla prima domenica dell'anno. Non sarà questa la domenica in cui vi diremo il tema dell'anno, ma come sempre lo faremo la seconda domenica. Noi allunghiamo sempre le feste, così potete festeggiare fino a domenica prossima. Però oggi è comunque la prima domenica dell'anno e il tema che desidero trattare, proprio un messaggio che voglio trasmettervi, è proprio un messaggio per iniziare col piede giusto. Ci siete? Volete iniziare col piede giusto? Io sì, assolutamente. Voglio continuare con il passo giusto. Il titolo di questo messaggio è 2026, lo stesso spirito di fede. Lo stesso spirito di fede. Ditelo, lo stesso spirito di fede. Alleluia. Vogliamo iniziare questo anno e vogliamo vivere e gustare la presenza di Dio nella nostra vita con lo stesso spirito di fede. In Marco capitolo 11 c'è un episodio molto molto famoso, anche molto strano, molto particolare, è l'episodio in cui Gesù maledice il fico, questo fico che è sul percorso che lo sta portando a Gerusalemme, e dice quelle frasi: mai più nessuno mangerà frutto da te in eterno. E questo fico, quando poi il giorno dopo ripassano, scoprono che si è seccato fin dalle radici, proprio morto. Ed è strano prima di tutto perché Gesù faccia una cosa del genere. Sapete, oggi sarebbe impensabile, perché subito i verdi sarebbero, subito gli ecologisti, così subito si sarebbero, il comune subito ti chiede il ripristino dell'aria verde, perché non si può, psicologi, non so perché arrivano sempre gli psicologi, subito scaverebbero sulla relazione di Gesù con il cibo nell'infanzia, un fico gli sarà andato di traverso e quindi rimane. Noi leggiamo questo episodio così com'è perché vuole trasmetterci un messaggio. Io penso che Gesù abbia vissuto 2000 anni fa, perché vivere nella nostra società sarebbe stato veramente complicato, molto difficile. Però diciamo, questo messaggio, questo episodio ci trasmette un messaggio molto importante. Siamo in Marco capitolo 11, versetto 12, dice: il giorno seguente, usciti da Betania, egli ebbe fame e, vedendo da lontano un fico che aveva delle foglie, andò a vedere se vi trovasse qualcosa. Ma avvicinatosi ad esso non vi trovò altro che foglie, perché non era il tempo dei fichi. Allora Gesù, rivolgendosi al fico, disse: nessuno mangi mai più frutto da te in eterno. E i suoi discepoli l'udirono. Molto importante questa notazione. I discepoli hanno sentito le parole che Gesù ha pronunciato. Vuol dire che lui non l'ha bisbigliato, ma l'ha detto in modo tale proprio che i suoi discepoli lo sentissero e che questa storia venisse riportata. Dobbiamo entrare un attimo nel contesto. Perché Gesù si trova lì? Nei Vangeli sinottici, e qui siamo nel Vangelo di Marco, Gesù raggiunge Gerusalemme, viene raccontato soltanto una volta che Gesù raggiunge Gerusalemme, che è il giorno, cioè è la volta in cui poi c'è la Pasqua e lui muore sulla croce. Quindi il viaggio verso Gerusalemme, raggiungere Gerusalemme, indica proprio il percorso della sua vita. Lui sa che a Gerusalemme si compirà lo scopo della sua vita. Quindi non è semplicemente andare in città e fare un giretto. Lui sta arrivando a Gerusalemme dopo tutta la sua vita, dopo i 3 anni di ministero, e sta per dare la sua vita, sta per compiere l'atto conclusivo. Ovviamente arriva a Gerusalemme con tutta questa pressione, ma anche con questa visione. Lui sa che deve raggiungere Gerusalemme, perché lì darà la sua vita per tutti noi. Poi viene detto che lui a sera esce, perché sta qualche giorno, Gerusalemme era troppo trafficato, esce, cerca un posto per dormire a Betania, come se noi andassimo in una grande città, e poi dice: vabbè, però per dormire vado fuori. E quindi poi ritorna al mattino, ritorna in città. Questa Gerusalemme quindi rappresenta lo scopo, l'obiettivo della sua vita. Quindi che cosa rappresenta il fico messo lì? Quel fico, sapete, nell'originale viene detto che Gesù risponde al fico. Non dice soltanto che Gesù parla al fico, ma che gli risponde. Perché quel fico in realtà gli stava parlando. gli stava dando un messaggio. E gli stava dando il messaggio: guarda che qui non riuscirai a raggiungere nessun obiettivo. Qui Gerusalemme, quel fico rappresentava Gerusalemme, tutto foglie, tutta religione, ma niente di sostanza. Ed era proprio un messaggio come dire: tu qui non riuscirai a fare quello che devi fare, qui fallirai. Ed è per questo che Gesù gli risponde. A volte scherzo, dico, noi adoriamo una persona, il Signore, che parlava ai fichi. Siete persone strane. Però se Gesù fa questo è perché ci sta insegnando qualcosa. Quel fico gli stava dicendo: tu non ce la farai, tu morirai qui ma non porterai frutto, tu non riuscirai ad adempiere il piano di Dio per la tua vita, tu non riuscirai ad adempiere il perché della tua vita, tu neanche lo capirai perché sei nato, tu non ce la farai. E Gesù gli risponde e gli dice: mai nessuno più mangerà frutto da te. E stava parlando per noi, ma ci stava anche insegnando che noi stessi dobbiamo rispondere a tutti quei segnali, a tutti quei messaggi. Sapete, Gesù è stato messo alla prova da tutti i religiosi, dai farisei, dai sadducei, dagli erodiani, da tutte le persone che hanno cercato di metterlo in difficoltà. A volte ci sono delle cose molto esplicite che vengono contro la nostra vita, ma a volte sono piccoli messaggi. Sono cose che non c'entrava niente. Stai guardando un film, stai guardando la TV, c'è una pubblicità, oppure senti parlare, leggi un trafiletto di un libro, qualcosa, e ti parla in maniera subdola e dice: tu non vali niente, tu non, vedi che tu non ce la farai, tu non riuscirai, tu non caverai niente da tutto questo. E Gesù gli risponde. E Gesù dice: io non accetto questo messaggio. Noi dobbiamo imparare a reagire, a rispondere ai messaggi che vogliono mettere in dubbio quello che Dio vuole fare nella nostra vita. Stai credendo nella guarigione e poi c'è qualcosa che ti viene contro e ti fa credere che per te la guarigione non c'è. Tu devi imparare a rispondere, dire: nel nome di Gesù io sono sano, io credo nella guarigione. Stai credendo in un nuovo lavoro e poi vedi qualcosa che succede, una frase del telegiornale, una frase di un vicino mentre bevi un caffè, c'è crisi e dentro di te dici: non ce la farò, vedi, non ce la farò. E invece no, devi imparare a rispondere. Mai più nessuno, io non ascolterò mai più queste voci. Io credo in quello che dice la parola, perché Dio dice che io sono benedetto, e io troverò e imparerò a spegnere anche il telefono, perché arriverà il lavoro, ma non adesso. Mi chiameranno in un altro momento. Ma arriverà, la chiamata arriverà. Puoi mettere silenziosa, qualcosa del genere, però imparate. Impariamo a bloccare tutto ciò che vuole fermarci, il dubbio, il sospetto, ma anche lo scoraggiamento. Impariamo a fare questo. Imparate a rispondere anche a quelle voci che ti dicono: non sei capace di essere una buona mamma, un buon papà, un buon marito, uno sposo. Rispondete: io ho intelligenza, sono benedetto, sono sapiente, lo Spirito di Dio è dentro di me e mi guida. Io non sto dicendo, ve lo ripeterò più avanti ancora, non sto dicendo che noi neghiamo la realtà, però affrontiamo la realtà con la verità della parola e facciamo in modo che quello che Gesù ha messo dentro di noi venga fuori, che porti frutto e porti cambiamento nella nostra vita. In Efesini capitolo 2 versetto 10 c'è una delle frasi più belle, delle promesse più belle che riguardano proprio il nostro futuro. Dice: noi siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato perché le compiamo. Io sono, si può tradurre anche, io sono un capolavoro. E Paolo, che parla della Chiesa, dice: io sono stato creato, ricreato, rigenerato in Cristo Gesù. Io sono opera sua e dice: sono stato creato per le buone opere che Dio ha già preparato per me. Ci sono buone opere, c'è una vita meravigliosa che Dio ha preparato per me e io sono in grado di adempierla. Io sono in grado di capirla. Forse non hai ancora capito cos'è questo, il perché della tua vita, viene detto, perché Dio ti ha creato. Tu sei stato creato per adorare il Signore, già questo lo puoi fare ovunque, nessuno ti può bloccare, lo puoi fare da subito. ma il Signore ti guida perché c'è scritto qua. E quando ti viene il dubbio di dire, ma io non valgo niente in confronto, sapete, noi guardiamo quelli che hanno fatto grandi cose, grandi successi, e la parola di Dio invece dice, ti guarda e ti dice, tu sei stato creato in Cristo Gesù per le buone opere, per le belle cose che Dio ha già preparato per te, affinché tu ci possa camminare, affinché tu le possa realizzare e possa viverle. Ma sono tanti, è brutto dire così, però sono tanti i fichi intorno a voi, non inteso di belle persone, sono proprio tanti quei messaggi, quei segnali, perché viviamo in un mondo decaduto, perché viviamo in un mondo così, e noi dobbiamo saperlo. Sapete, questa storia è più importante di quello che sembra, parla proprio, è un messaggio essenziale. Quando Gesù a sera torna a casa, il mattino seguente, poi come vi dicevo, torna a Gerusalemme, vedono che il fico è seccato. La cosa strana è che Pietro vede questo fico seccato e si meraviglia. E dice, Signore, ma si ricorda di quello che Gesù aveva detto? E dice, guarda, il fico è seccato. E qui c'è una frase che dovete proprio imparare a memoria, molto semplice. Gesù lo guarda e dice, abbiate la fede di Dio. Guarda qualcuno e diglielo, devi avere la fede di Dio. Devi avere la fede di Dio. Sapete, se Pietro si meraviglia che il fico è seccato, Gesù si meraviglia che Pietro si meraviglia. Perché dice, devi avere la fede di Dio. Se c'è la fede di Dio, vuol dire che c'è anche una fede che non è la fede di Dio. Ed è quella che viene detto, solitamente si viene detto, la fede di Tommaso. Vi ricordate l'episodio di Tommaso, quando Gesù risorge, poi dopo lui non è col gruppo, è uscito, ma Gesù si presenta agli apostoli. Quando Tommaso ritorna, gli dicono, guarda che Gesù è veramente risorto perché è apparso, e dice, ah, se io non metto le mie dita nel costato, se io proprio non lo vedo, non tocco, io non crederò. Non è una vera e propria fede questa, perché infatti quando Gesù poi si ripresenta 8 giorni dopo, gli dice a Tommaso, metti le tue dita nel costato, toccami, perché io sono davvero risorto. E gli dice, non essere incredulo, ma sii credente. Non essere incredulo. Sapete che è sempre una nostra scelta essere credenti o meno. Essere credenti o meno, aprire il nostro cuore e ricevere quello che il Signore vuole dirci. Dice, metti qua il dito e guarda le mie mani, stendi anche la mano e mettila al mio costato, e non essere incredulo, ma credente. Non essere incredulo, ma credente. E in quel versetto, in quel passaggio di Marco 11, Gesù dice, abbiate la fede di Dio. Noi possiamo... Noi come credenti, nati di nuovo, abbiamo questa fede. È dentro di noi, tutti noi abbiamo fede. E questa fede ha a che fare con ciò che noi crediamo nel nostro cuore. Un altro passaggio fondamentale è in Romani capitolo 10, versetto 8, che dice, questa è la parola della fede che noi predichiamo, perché se confessi con la tua bocca il Signore Gesù e credi nel tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Col cuore infatti si crede per ottenere giustizia e con la bocca si fa confessione per ottenere salvezza. Col cuore si crede e con la bocca si confessa. La fede di cui Gesù parla è la fede del cuore. È un qualcosa che risiede nel nostro spirito. Questo è un punto davvero importante. Perché? Perché... Come vi ho detto, noi siamo credenti, è la fede dentro il nostro cuore. Noi siamo in grado di credere sempre. Gesù ha detto a Tommaso, sii credente, non essere incredulo, ma sii credente. E la fede è dentro il nostro cuore. E lì noi siamo in comunione sempre con il Signore, sempre. Anche quando, e questo è un appunto importante, Chiesa, anche quando la nostra mente, per qualunque motivo, dubita. Uno degli errori molto frequenti che i credenti fanno è questo. Siccome con la mente sto pensando che forse non ce la farò, allora ho perso tutto. No, quella è la tua mente, perché noi guardiamo le cose intorno a noi e a volte dei dubbi vengono. Ma non devi collegarti lì, non devi lasciarti sopraffare da quello, perché nel tuo cuore invece tu stai credendo. Nel tuo spirito tu sei credente, sei il buon terreno. Vi ricordate quando abbiamo parlato dei semi? La parola va nel cuore. Lì tu devi fare in modo che non arrivi nessun freddo, nessun vento gelido di incredulità. Nel tuo cuore custodisci il tuo cuore. La tua mente, è normale che in alcuni momenti la nostra mente vada un po' fuori strada. Perché? Perché ci sono sintomi, perché ci sono immagini, perché ci sono informazioni che arrivano. Ci sono questi fichi messi lì che ti danno un gran fastidio. Ma noi siamo sempre in grado di collegarci a quello che c'è nel nostro cuore. Vi leggo un passaggio di una storia molto importante. C'è quest'uomo che chiede a Gesù di guarire suo figlio, che è epilettico. È in Marco capitolo 9, proprio due capitoli prima. E gli dice, se tu puoi fare qualcosa, fai, salva, guarisci mio figlio. E Gesù gli disse, siamo al versetto 23, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Chiesa, non sono io che lo dico, è Gesù che sta dicendo, ogni cosa è possibile a chi crede, che non vuol dire che noi facciamo ogni cosa, ma ciò che tu sei chiamato a fare, lo farai. Quel disegno che Dio ha messo nel tuo cuore per la tua vita, tu lo adempirai, ma devi crederlo, dillo a te stesso, devi crederlo, e lo puoi, perché? Perché la fede è dentro di te. È quel luogo di incontro con il Signore. Se sei nato di nuovo, hai accettato Gesù nella tua vita, è per fede, non perché sei per i tuoi meriti, non perché stai venendo in chiesa da tanto tempo, è perché hai ascoltato la parola e quella parola ha generato fede dentro di te. È per fede. E guardate Gesù cosa gli dice. Subito, Gesù gli dice così, il padre risponde, il padre del fanciullo, subito, gridando con lacrime, disse... Ascoltate queste parole. Io credo, Signore. Sovvieni alla mia incredulità. Scusami, stai dicendo che credi o che non credi? Io credo, sovvieni alla mia incredulità. Perché quest'uomo dice così? Perché crede, realmente crede che Gesù possa guarire suo figlio, però vede anche dentro di sé quante volte ha visto suo figlio preso dalle crisi epilettiche e cadere per terra. Da parole dice che lui lo racconta, dice che schiumava, che quindi vedeva questa immagine così forte, ed è difficile sradicare dalla tua mente un'immagine così forte, però dentro di lui crede, e il Signore si aggancia alla tua fede. Lui non sta guardando la tua incredulità, lui sta guardando la tua fede e si sta agganciando e mettendo in accordo alla tua fede. E infatti Gesù subito, come iniziamo ad arrivare gente, sapete, si crea un movimento, guarisce. Da un certo punto di vista, a volte che mi dico, peccato che non c'è stato più tempo, avrei voluto sentire le parole di Gesù, come Gesù avrebbe spiegato tutto questo. Però dall'altra parte credo anche che la parola di Dio è completa, quindi vuol dire che c'è tutto quello che ci serve per capire questo messaggio. E quest'uomo, a me aiuta tanto questa immagine, perché Gesù non gli dice, senti, metti a posto la tua incredulità e poi ci rivediamo un'altra volta. Non gli è bastato che quell'uomo gli abbia detto, io credo. C'è quella canzone di Nico Battaglia che mi amo tantissimo, che ritornerà e dice semplicemente io credo, nel suo nome tutto è possibile, io credo. E quando tu conosci anche tutte le battaglie che battaglia insomma, ha fatto, tu sai il valore di quella frase. Quando conosco le vostre battaglie, e vi vedo in piedi qui in chiesa a cantare Io credo o qualunque altra canzone, è meraviglioso, perché so che tanti pensieri vagano nella mente, ma tu prendi la decisione di alzarti in piedi, alzare le tue mani e dichiarare quello che c'è nel tuo cuore e nel tuo spirito. E il Signore si aggancia a quello. Alleluia, straordinario. Spesso, ve lo ripeto, i credenti si incagliano qua. Ma io nella mia vita, se veramente non per raggiungere certi obiettivi non ci sarebbe mai dovuto essere nessun dubbio, assolutamente nessun dubbio, allora avrei raggiunto veramente poco. Invece no, in mezzo ai dubbi, in mezzo alle paure, in mezzo alle difficoltà, ci siamo sempre alzati in piedi e abbiamo dichiarato quello che c'era nel nostro cuore. Questo è ciò che ha cambiato la nostra vita. Questo è ciò che cambia e ci porta avanti giorno dopo giorno. E mi ripeto a volte quella frase che Gesù ha detto a Tommaso, mi bisbiglio a me, Fabio, non essere incredulo, sii credente, ma lo dico per te. Impara ogni tanto a fermarti e dirti, oh, sii credente, è un click, lo scegli tu. Lo scegli tu. Noi quest'anno scegliamo di credere. Giorno per giorno scegliamo di credere. E Gesù in Marco 11, versetto 23, dice questa frase che dovreste imparare a memoria, tutti a memoria. In verità vi dico che se alcuno dirà a questo monte, spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Qui Gesù fa questa frase, questa affermazione meravigliosa, e dice, gli spiega, gli dice, guarda, se tu parli a questo monte, quindi il fico è diventato un monte, il monte vuol dire il problema, la difficoltà, la situazione difficile, dice, se tu parli a questo monte, gli dice, spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, quindi è il cuore che fa la differenza, ma crederà che quanto dice avverrà. A un certo punto, vi ricordate nella scenetta dei bambini, noi avevamo dato tutti quei semi e poi vi abbiamo detto questi semi diventano parole nella vostra vita. A un certo punto tu credi nella parola, ma impari a credere anche alla parola che tu stai dicendo. È importante, la fede è nel nostro cuore, ma deve essere attivata. Come in qualunque fonte di energia, deve essere attivata. Che cosa attiva la tua fede? Che cosa attiva la mia fede? Le nostre azioni, ma la prima azione in assoluto sono le nostre parole, il modo in cui noi parliamo di noi, della nostra vita, il modo in cui noi chiediamo al Signore. Io mi chiedo sempre questo, la verifica è sempre questa, ma se uno ascoltasse quello che tu dici di te stesso, quello che tu dici del prossimo anno, quello che tu dichiari del tuo matrimonio, dei tuoi figli, del tuo conto corrente, del tuo lavoro, se uno ascoltasse quello che tu dici, che idea si farebbe del Dio che hai? Le parole che tu dici stanno onorando la grandezza di Dio? Prima abbiamo detto che Dio è sovrano, vi ricordate? Tu sei Dio, in ogni tu sei Dio, sovrano, devo cantare tutta, no, sovrano, ok. Abbiamo detto che Dio è sovrano, abbiamo detto che Dio è buono, ma quando tu parli della tua vita, di chi tu sei, di quello che tu vivrai questo nuovo anno, ma quelle parole, se uno dovesse farsi un'idea del tuo Dio in base alle parole che tu dici, che idea si farebbe? Di un Dio d'amore, un Dio di grazia, un Dio potente, un Dio vicino a te, un Dio distante, un Dio che ti schiaccia, che ti lascia a te stesso. Nelle nostre preghiere, quando facciamo una richiesta a Dio, di cosa stiamo, che immagine viene fuori dalle nostre preghiere? Che fede abbiamo? È una fede così, giusto? Sì, io so che siamo cresciuti in una società, a volte è una cultura anche religiosa, che per cui noi dobbiamo pensare in piccolo, devi essere umile, fai attenzione a quello, non ti devi insuperbire, ma guardate che questi pensieri non sono mai stati i pensieri di Dio per noi. L'umiltà significa credere, pensare a me stesso secondo lo sguardo che Dio ha di me. Essere umili significa lasciare tutti i nostri vecchi pensieri e abbracciare la grandezza di Dio nella nostra vita. Lo so che Umiltà, noi predichiamo e insegniamo umiltà, vuol dire avere un concetto sobrio di noi stessi, vuol dire benedire l'altro, riconoscere l'altro, aiutare, innalzare i doni, i talenti che ci sono negli altri. Però fate attenzione che a volte c'è un concetto di umiltà che ci tiene così bassi, così una bassa autostima di noi stessi, basso valore di noi stessi, che alla fine stiamo disprezzando Dio perché noi siamo creati a sua immagine e sua somiglianza. Ogni volta che dici che tu non sei capace di fare qualcosa, stai dicendo che Dio, che è tuo padre, ti ha creato in modo sbagliato. E questo è proprio... perché Dio dice benedite i vostri genitori, benedire mio padre e mia madre? Perché io vengo da lì. Se io sto sminuendo papà e mamma, sto sminuendo me stesso. Ma anche come padre, se sento i miei figli che sminuiscono la loro persona... Io stesso ci rimango male perché sono stati generati da me, da noi. Quello che tu pensi di te inevitabilmente riflette il pensiero che hai di Dio, perché tu sei suo figlio. Tu sei suo figlio, ma chi è che ti vuole tenere basso? Quello è il fico che rappresenta il nemico, che rappresenta il diavolo, che rappresenta tutto ciò che è il peccato, chiamatelo come volete. Noi viviamo in una società così che tende sempre o a innalzarci al di sopra di ogni esagerazione, ma sotto sotto è sempre l'idea che così come sei non vai bene, che non ce la farai, che devi rimanere povero, che devi rimanere piccolo. Questo non è il nostro pensiero, perché Gesù è morto sulla croce per darci vita. Giovanni ha scritto il Vangelo e ha scritto alla fine: io ho scritto tutte queste cose affinché continuate a credere nel suo nome e credendo abbiate vita. Abbiate vita. Abbiate vita. In terza Giovanni lui scrive, dice: io prego che tu possa, che tu prosperi in ogni cosa e goda buona salute così come prospera la tua anima. Ma che preghiera meravigliosa. Io desidero che tu prosperi, che tu proprio abbia successo in ogni cosa, come padre, come figlio, come genitore, come lavoratore, come imprenditore, come studente. Io prego che tu prosperi, che tu abbia successo, così come prospera la tua anima. E l'anima ha a che fare anche con i pensieri, quindi lo sappiamo, dobbiamo rinnovare la nostra mente. Sì, certo, è un lavoro che durerà tutta la vita, ma... oggi ci concentriamo su ciò che c'è nel tuo cuore e che deve diventare ciò che esce dalla tua bocca. Gesù ha detto, chiunque dirà a questo monte, spostati e gettati nel mare, e non dubiterà nel suo cuore, ma crederà che quanto dice, neanche dice, non dice neanche quanto Dio dice, ma quanto tu dici, tu parli e devi ascoltarti e devi credere a quello che tu stai dicendo, ed è quello che tu vivrai. Siamo cresciuti in una cultura dove diciamo le parole non sono importanti. Perché? Perché siamo stati, i contratti si scrivono, ci sono le clausole, le clausole vessatorie, ci sono, quindi se non è scritto, non... ma a livello spirituale le parole sono fondamentali, perché Dio ha creato tutto con la parola collegata al tuo cuore. Non sto dicendo che non è possibile scherzare, non è possibile perché altrimenti ti succede chissà che cosa, però sto dicendo non scherzarci troppo, le tue parole sono importanti. Perché sono collegate al tuo cuore. E Gesù dice, Romani dice, col cuore si crede, con la bocca si confessa. Col cuore si crede per ottenere giustizia e con la bocca si confessa per ottenere salvezza. C'è un collegamento tra cuore e bocca. Tra cuore e bocca. Tra cuore e bocca. Seconda Corinzi 4,13 dice, avendo noi lo stesso spirito di fede, l'abbiamo letto all'inizio del culto, come sta scritto, io ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo. Crediamo e perciò parliamo. C'è un altro versetto straordinario in Efesini che mi aiuta sempre. Dice, ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli, Amen. Sapete, ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, dite, secondo la potenza che opera in me. C'è una potenza che opera in te. C'è una potenza che opera in te. Lo Spirito di Dio vive dentro di noi. Efesini capitolo 1 dice che la stessa potenza che ha risuscitato Cristo dai morti ha risuscitato la nostra vita e lo Spirito di Dio vive dentro di noi. Però dice a colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto noi chiediamo o pensiamo. Ogni volta che io prego, so che Dio potrebbe fare smisuratamente al di là. Smisuratamente al di là. Io chiedo per un lavoro, per poter sostenere la mia famiglia, ma so dentro di me che Dio può darmi smisuratamente al di là. Il punto è che opera secondo quella potenza che è dentro di me e sono io che limito quella potenza. O che do spazio a quella potenza. E allora quella fede che ho la devo coltivare, deve crescere, deve crescere, deve crescere. 18 anni fa, ormai stiamo entrando nel 19° anno, abbiamo iniziato la chiesa, eravamo un piccolo gruppo, eravamo 12 persone, 13 persone, abbiamo affittato un locale secondo la fede che avevamo in quel momento. Non potevo avere fede per avere un locale così, mi sarei fatto solo male, ma Dio da parte sua poteva farmelo subito, perché lui opera smisuratamente al di là. Tu stai credendo delle cose ed è giusto che cammini in base alla fede che tu hai oggi, ma sappi che devi allargare, che puoi allargare, che puoi allargare, che puoi allargare, che puoi allargare, perché non arriverai mai a tutto quello che Dio ti può dare e può farti vivere. Ma Dio è qui e noi stiamo iniziando questo nuovo anno e Paolo dice, se avendo lo stesso spirito di fede, noi abbiamo creduto e perciò parliamo, maschi, parlate e non parlate soltanto di cose di come è andato il tempo, queste, parlate di ciò che c'è nel vostro cuore, dichiarate la parola nella vostra vita, sappiate che Dio vuole darvi, può darvi infinitamente al di là di quello non solo che chiedete, ma che state pensando. Tu stai pensando a una cosa grande, sappi che Dio potrebbe darti molto di più, ma non è per dirti che è brutto quello che stai pensando, è per dirti fallo, credici, ci vuole fede, fiducia nella vita per fare cose importanti e significative. Non c'è nulla di significativo, di bello nella vita che possa essere realizzato senza avere un briciolo di fede, di fiducia e di gioia. Io lo sapete che io metterò una telecamera che vi punterà addosso, eh? Perché quando io dico questa cosa voi dovete sorridere, dovete gioire, potete anche dire wow, provate, wow, amen, è così. Se foste una chiesa di colore, allora direste preach, pastor, preach. Sapete cosa vuol dire preach?
Preach.
Cosa vuol dire, Sim, cosa vuol dire preach? L'ho detta male. Ti distruggono anche il poco inglese che sai. Dov'è Giuseppe? Dove sei? Ah, fammi sentire la pronuncia giusta. Vedete, preach. Per me vuol dire fai fretta che dobbiamo andare. Preach. Vi sto dicendo che il Signore vi sta venendo incontro e voi, se noi siamo comunque l'uomo che dice io credo, sovviene la mia incredulità e Gesù ti sta dicendo ok, però se impari a credere un po' di più possiamo divertirci un po' di più. E vi sto dicendo, qualunque cosa nella vita di significativo necessita fede, altrimenti sarete sempre lì fermi a pensare sarebbe stato bello, mi sarebbe piaciuto. Noi abbiamo iniziato un piccolo gruppo, quella era la nostra fede, abbiamo fatto quello e poi si è allargato. Ogni tanto pensiamo, quando posso dirle queste cose, quando c'era il conto corrente della chiesa e quando c'è stato il primo avanzo di 1.000 euro, mi sembrava wow, ce l'abbiamo fatta, non devo rimetterci questa volta, ce la facciamo. Signore, noi preghiamo per arrivare a mettere uno zero in più, non davanti all'uno, dopo. Vogliamo, crediamo che tu lo possa fare. E quando ci siamo arrivati, mi ha detto wow. E quando eravamo a 10.000, pensavo quando ero a 1.000, dicevo vabbè, ma non era una cosa così difficile. A quei tempi era difficile, ma siamo cresciuti in fede, siamo cresciuti nell'esperienza. E poi ti fai dei passi più grandi che 10 anni prima non potevi fare, sarebbe stato avventato. Va bene, questo ci sta, però Chiesa, noi dobbiamo avere proprio questo atteggiamento, questo spirito di fede. Noi vogliamo una Chiesa che sappia coltivare, sappia contagiare, perché lo spirito è come l'influenza, devi contagiare. Le persone nuove che entrano in Chiesa, devono uscire di qua già con questa idea di dire: wow, allora c'è qualcosa di grande, c'è qualcosa di più grande, il Signore può fare qualcosa nella mia vita ancora più grande di quello che ho fatto fino ad oggi. Ma non solo di cose da fare, ma vi parlo proprio di cose importanti, significative, dal valore eterno. E Dio può portarmi al di là. Se sei nella difficoltà economica, Dio può portarti al largo da questo punto di vista, non per farti affogare, ma al largo nel senso di una visione diversa. Ci vuole fede per iniziare un'impresa, ci vuole fede per aprire un'azienda, ci vuole un po' di fede, ci vuole un po' di coraggio. Perché? Perché devi uscire dalla sicurezza per entrare in un'area che non è così sicura. E se hai questa convinzione che Gesù è con te, che ce la puoi fare, allora farai qualcosa che altrimenti, finché rimani lì nella sicurezza, non lo farai mai. Ci vuole coraggio per sposarsi, sapete? Io sono stato fortunato e quindi è stato facile, ma ci vuole coraggio perché tu guardi le statistiche, la maggior parte dei matrimoni finiscono dopo pochi anni. Ma se non hai questo coraggio, di questa fiducia, non intraprenderai qualcosa di importante, di significativo per la tua vita. Ci vuole coraggio per iniziare una scuola nuova, per andare all'università, ci vuole coraggio di avere figli. Ma chi ve l'ha fatto fare di avere figli? Perché ci vuole coraggio, non solo a livello economico, ma proprio coraggio. Ci vuole coraggio. Perché non sono mai come te l'aspettavi, perché le cose vanno. Ci vuole coraggio a essere figli, perché i genitori, se no dobbiamo equilibrare un attimo. Capite che però ci vuole coraggio, e questo coraggio nasce dalla fede e dalla fiducia. Gesù ha detto: se uno dirà a questo monte, spostaci, gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice dirà avverrà, qualunque cosa dirà, gli sarà concessa. Qualunque cosa dirà. Che non vuol dire che noi diciamo e poi stiamo sul divano, è che la bocca, dice Giacomo, è proprio la direzione della nostra vita. Noi andiamo in quella direzione. Siamo già andati oltre, quindi devo andare. 25 anni fa ci siamo sposati e immediatamente siamo andati alla scuola biblica. Siamo andati a una scuola biblica che si chiama Rema. Adesso penso che esista ancora, però sono state diverse vicissitudini. Cioè esiste negli Stati Uniti, noi abbiamo fatto quelle in Italia. E abbiamo fatto quella scuola perché 25 anni fa il mondo era completamente diverso. Sì, c'era internet, non mi ricordo, ma non c'erano corsi online, non c'era. Se volevi imparare certe cose, dovevi prendere valigie e viaggiare. Io ho lasciato il lavoro, il posto fisso, il famoso posto fisso, e non c'era neanche il film. Quindi non avevo ancora visto quella scena, non bestemmiare. Di Lino Banfi. Quindi siamo andati incoscientemente, non avevamo ancora visto quel film. Però chiesa, siamo andati lì perché c'era un messaggio che era quello della fede, viene chiamato così, a volte alcuni lo dicono in maniera un po' dispregiativa, perché appunto non sempre viene compreso il senso, il valore di questo messaggio. Quindi messaggio della prosperità, a volte sentirete parlare del Vangelo della prosperità, a volte alcune persone hanno preso quel concetto e l'hanno estremizzato, ma per me, per noi, è il messaggio che ha cambiato la nostra vita. Eravamo già credenti, ma qualcuno ci ha mostrato che il Signore voleva farci crescere, farci prosperare, farci vivere una vita abbondante, che non vuol dire che è sempre stato facile. Noi abbiamo iniziato da zero, vi ripeto, abbiamo riniziato più volte da zero, ma sempre con questa fiducia. Ho avuto paura in alcuni momenti, sì, ho ancora a volte momenti in cui mi tremano le gambe, sì, però quello che c'è nel cuore è importante. Sapete, anche nel Padre Nostro dice liberaci dal maligno, cioè fare in modo che quella paura non entri dentro nel mio spirito, ma lì io sono in comunione con Gesù ed è sempre un tornare lì per poi affrontare le situazioni. E quel messaggio è talmente importante che non passa più di un mese, più di due mesi. Io leggo, studio la parola, mi piace ascoltare, leggere tanti punti di vista diversi, e lo sapete, lo faccio con gioia e volentieri. Però questo messaggio alimenta la nostra vita continuamente. continuamente. E quando tu leggi la parola, vedi che è così, che Dio continua a insistere a farti capire che vuole che tu cresca, che tu possa prosperare, che tu possa diventare sempre più immagine di Cristo, che tu possa affrontare le tue sfide e vincerle, che tu cambi l'immagine della tua vita, il tuo pensiero, e che tu possa crescere di valore in valore, di gloria in gloria. Noi crediamo che prosperare voglia dire fare la volontà del Signore, qualunque cosa Lui ci chieda. Quindi abbiamo lasciato lavoro, abbiamo vissuto momenti difficili, ma sempre con la gioia nel cuore. Perché? Perché sai che quella è la mia Gerusalemme, io ci sto entrando e nessuno mi può fermare. Gesù in quella Gerusalemme è morto ed è poi risorto. Quindi vuol dire che a volte ci sono anche delle sfide difficili, ma nessuno ci può impedire, ti può impedire di realizzare quello che Dio ha messo dentro di te. Voglio farvi vedere soltanto una cosa, mi porti quel sacchetto per favore? Giusto per farvi capire che la borsetta non l'abbiamo scelta, è stata una cosa un po' all'ultimo momento, non vado in giro con questa borsetta. Però è per farvi vedere, questi sono tanto una parte dei libri che parlano di questo, ma questo libro qua, in modo particolare, se leggete qua, è aprile del 2000, noi siamo sposati a settembre del 2000, Questo libro l'ho letto, riletto, a livello di scrittura non vale niente, nel senso di stile, perché sono predicazioni trascritte, a volte sono tradotte dall'inglese in maniera un po'... Ma il messaggio che c'è qua dentro, come in tutti quegli altri libri, è quello che ha cambiato la mia vita. E se noi siamo qua, con tutto quello che siamo riusciti a fare, è perché continuo a alimentare la mia vita con messaggi di fede, con messaggi che arrivano sul telefono continuamente e che stravolgono e cambiano e rinnovano e ti tengono sempre in piedi. C'è questo, la vita con uno scopo, il modo giusto di pensare, El Shaddai, l'autorità del credente. Ogni volta che comprate questo libro io guadagno un sacco di soldi. Non è vero. L'autorità del credente. Sono tutti libri vecchi da questo punto di vista. Il deserto fiorirà. Questo è un libro... John G. Lake. Jerry Savelle. Se Satana non riesce a rubarvi la vostra gioia. Questo. Guardate, le pagine si staccano. Da quante volte ho riletto questo libro. La tua vita migliore adesso. Questo non volevo farvelo vedere perché lui è troppo bello, però è un libro molto interessante, alla scoperta del regno di Dio, ripieni di Dio. Sono tutti libri che trovate in libreria. Io leggo anche altri testi, non è un problema. Però vi dico, continuate a cibare la vostra vita nel messaggio di fede, messaggio che vi incoraggia, messaggio che vi fa vedere la grandezza di Dio dentro di voi, il messaggio che allarga la vostra visione. Viviamo in una società che tende sempre a schiacciarci, a reprimerci. Abbiamo bisogno sempre di alimentare tutto questo. E ascolta le tue parole. Cosa stai dicendo? Mentre il gruppo può prepararsi. Che immagine si farebbe una persona di Dio, del tuo Dio, ascoltando le tue parole? Stanno onorando la grandezza e la magnificenza di Dio? Prima abbiamo cantato Tu sei degno, Signore. Non l'ho imparato ancora a memoria quella canzone. Esiste tutto in te, ogni cosa è per te, tua è la gloria. Facciamo in modo che quando preghiamo davvero ci sia questa gloria, che riflettiamo la gloria di Dio, che riflettiamo la gloria e la grandezza di Dio. Amen. Alziamoci in piedi. Alleluia. Ora colui che può, secondo la potenza che opera in noi, fare smisuratamente al di là di quanto chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa, in Cristo Gesù, per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. noi ci siamo dentro, siamo una delle generazioni, siamo nei secoli dei secoli. E quindi mentre adoriamo il Signore, lasciamo che la nostra mente si allarghi, che i nostri pensieri prendano respiro dal Signore. Se tu puoi credere, se tu puoi credere. E non, come ho detto prima, non devi iniziare a dichiarare cose enormi. Parti da dove sei e fai un piccolo passo in fede. Potrebbe anche essere una dichiarazione del tipo: io riconosco la tua voce e imparo a seguire la tua guida. Spirito di Dio viene dentro di noi. Gesù ha detto: le mie pecore riconoscono la mia voce. E subito la tua mente inizierà a dire: ma come fai a sentire la voce di Dio? Ma a te quello non, devi proprio dirgli: spostati e gettati nel mare, vai via, perché non mi appartieni. Io credo nel mio cuore, e il Signore dal tuo cuore porta alla realtà ciò che tu stai dichiarando, perché è in accordo alla parola. Questa è la verità, è in accordo alla parola. Se stai vivendo un momento di malattia, dichiaralo: per le sue lividure io sono guarito, io sono guarita. Gesù ha portato sulla croce tutte le nostre malattie, tutte le nostre infermità. Subito la tua mente ti dirà: ma allora perché c'è questo sintomo, c'è questo, quello lo affrontiamo, c'è il medico, però io parlo dal mio spirito perché credo a quello che dice la parola. E la parola di Dio dice che Gesù ha portato le mie malattie sulla croce, e per le sue lividure Pietro scrive: noi siamo stati sanati, siamo guariti. Alleluia. La parola di Dio dice, Paolo scrive ai Corinzi e dice che Gesù si è fatto povero affinché noi nella sua povertà diventassimo ricchi. Ricchi nel senso di avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Quindi posso dichiararlo e dirlo: grazie Signore, perché tu provvedi a un lavoro, provvedi a una promozione, provvedi a darmi sapienza per far crescere la mia attività, per gestire la mia attività, e lascio che la potenza di Dio operi in me. Lo so che tu potresti fare molto di più, ma parto da qua, inizio da qua. E appena mi vengono in mente dei dubbi, io dico: spostati, perché io sto andando a Gerusalemme, sto camminando col Signore, sto impiendo il piano di Dio nella mia vita, e non sarai tu a fermarmi. Alleluia. 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 E non c'è cosa migliore di fare tutto questo mentre adoriamo, cantiamo, ci facciamo circondare dalle lodi del Signore e dalla sua presenza. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Puoi seguirci su Instagram, Facebook e sul sito www.chiesavitanuova.org.